quando ha fatto, sale di un decimo a seconda, mezzo decimo, un decimo e qualcosa, e fa il secondo strato, e così via, e così via. È così che cresce e stampa. Ma se il primo non lo fa bene, tipo è troppo lontano, non aderisce al piatto, la fa nel vuoto, e quindi non succede niente, diviene una patacca, proprio zero, totale. Se invece la fai troppo vicino, prima di tutto rischi di sforzare l'estrusore, eccetera, si sciupa, ma poi si surriscalda, viene uno strato troppo piatto e poi non funziona lo stesso, la stampa non va più bene. Ecco, ora sta scorrendo un po' a fatica, quindi vedete che è già diverso da come era ieri sera, ho fatto l'ultima stampa ieri sera verso le 8, e quindi c'è bisogno in questo caso della brugola giusta.
Ma lei il foglio l'ha fatto per verifica?
Sì, perché lo uso come...
deve scorrere.
Se uno può fare il professionale, usare uno spessimetro, quell'oggetto da officina meccanica con tutti i foglietti di metallo, dei vari spessori, ma prenderei quello da un decimo di millimetro. A scuola si usa, anch'io a casa uso questo, poi c'ho anche lo spessimetro, beh, insomma, ma non di solito. E quindi qui, ora, io devo correggere lo zero, cioè devo far sì che lui consideri come zero un pezzettino più in su. Quindi li rifaccio cercare ancora un pochino. Ecco, ora ancora un pochino, ecco, questo smanettio io ve lo faccio vedere volentieri perché vi dà l'idea che è un attrezzino immediato. Non è che uno dice lo lascia 6 mesi durante la vacanza, dice va a prendere la stampante, la butta lì, l'attacca, si sta. No. Mi è anche successo che da un giorno all'altro non stampasse più bene, perché il giorno successivo non mi ero accorto, avevo aperto la finestra, si era abbassata la temperatura, questo è un periodo di Natale, e la plastica si fondeva in maniera diversa e veniva diverso il pezzo. Cioè, quindi, vediamo. Ok, così forse comincia a andare, ancora un pizzico. Intanto io vi faccio vedere, vi descrivo l'altra stampante e facendo vedere in cosa consiste tutto il processo. Dunque, quest'altra è tutta chiusa, questo c'ha diversi motivi. Prima di tutto dà una struttura molto più rigida, meccanica, che per una macchina che viene sballottata, perché questo, ecco, questo è proprio l'esempio. Ieri sera ho stampato tutta questa roba e ora devo rivedere come stanno le cose. Allora, e poi, va bene, nel caso dei bambini piccoli questo è utile perché mettono le mani dove c'è un calore elevato e va bene. E poi perché il processo di stampa è molto dipendente dalla temperatura, quindi se è chiusa c'è il suo calorino giusto e lavora per benino, eccetera. Qui chi lo sa? Sono curioso. State con me. Vabbè, stiamo alla sorte. Ah, gli ho dato la lacca! Messo che funzioni. Sì, perché lo fa spiaccicato, però speriamo bene, via.
No, con la lacca sempre.
Ma come fa a sapere che fa spiaccicato? Come fa a vedere questa funzione?
Vedi il contorno celestino?
Sì.
Ecco, quello viene, è un nastrino spiaccicato, celeste, sul vetro. Piano piano impari, se lo vedi troppo spiaccicato, deve venire un po' in un rilievo. Né troppo poco. Lo vedo da questo, semplicemente.
Per esperienza, diciamo.
Per esperienza.
Così.
E vi rendete conto che queste problematiche ci sono anche con l'altra. dipende anche dal tipo di pezzo che stampi, dipende da, da queste cose, però forse ce la facciamo a vederlo crescere. Bene, allora poi l'altra c'ha qui l'ingresso del filamento e questo tubino dove te lo metti dentro. Questa è la testina che sta dentro, l'estrusore. Sotto c'è il piatto di stampa riscaldato, che vuol dire si fanno i biscotti, no? È il sostituto della lacca. Questa è una versione base, va bene? È una versione base e quindi il piatto è un piatto di vetro. Uno dei problemi della stampa 3D è l'adesione del pezzo, perché non è scontato che si appiccichi il pezzo, perché se si stacca mentre lo fa, poi se lo porta dietro è una schifezza. Ma attenzione che si aderisce troppo, ci vuole lo scalpello per toglierlo, perché può essere micidiale e veramente a volte c'è da bestemmiare perché non vuole venire via. Quindi è una cosa. Con il vetro un sistema è qualsiasi lacca, questa ha presa la Coppa di San Polo, va bene, lacca per capelli.
Farla attaccare?
Sì, no. Una spruzzatina, perché questo rende il vetro appiccicoso, va bene? Però la cosa giusta, perché se lo inondi non funziona più nemmeno, quindi deve essere un gesto, esatto, sì, va bene. Che c'è una, però quando io lo porto nelle scuole, va bene, in giro per l'Italia, c'è una sua scenografia, questa spruzzatina alla nuvoletta, va bene. Piatto riscaldato è uno step superiore. Allora, mentre qui ho stabilito la temperatura, ecco qua, se vado nel programma di stampa, è a 227 gradi. Se è riscaldato ci sarebbe, se fosse riscaldato ci sarebbe anche la temperatura del letto, che è una piastra conduttiva metallica, conduttiva del calore, che viene termostatata di solito da 50-60 gradi, perché questo è un buon sistema per far aderire meglio questo tipo di plastica, le plastiche in generale, ecco. Quindi nei laboratori si soffre spesso, ci sono dei momenti in cui sembra ti casca il mondo addosso, poi così è un po' una lotta, vai. Allora andiamo avanti nella descrizione di una stampante moderna, quindi il letto. Poi c'è l'interfaccia touch, qui manca completamente, è un accessorio che la Kenstrapper te lo, se vuoi ve lo vende e si collega. È un'interfaccia che mi consente di lavorare senza computer. In che maniera? Producendo con lo slicer il file e poi su una penna USB si mette qui e allora fa tutto da sé. Ecco, e si controlla con questa interfaccia. Ecco, l'altra stampante ha questa possibilità. C'ha un lettore appunto di penne USB e schede SD, dietro c'ha il supporto per il filo come questo e poi l'ingresso per l'alimentazione e il cavo di collegamento. Questo ora appare un po' piccolo, però serve a far capire, a riassumere il processo. Queste sono schede fatte dalle officine Verdelli per la Campus 3D e sono fatte molto bene. Il processo di stampa 3D. Allora io posso partire dalle librerie online, come ho fatto io, dianzi tentando di scaricare l'alberino. Da dove ho voluto scaricare questo alberino? Ci sono dei siti. Uno dei siti più famosi è Umagine, che è strapieno di cose, di tutte le cose più pazze. Non c'è che andare lì, scaricare il file. Ci sono magari dei commenti e uno si diverte a stampare le cose più diverse. Tipo, qui vi faccio vedere, in 3 giorni, io ho già una collezione di roba, ma in 3 giorni, questo è un alberino, pseudo alberino di Natale, va bene? Poi questa base qui la commentiamo dopo, questi troiaietti che ci sono sotto, va bene? Li commentiamo dopo, ma io ho anche la luce. Ok, poi che so, questo decorazione è natalizia da attaccare all'albero, però c'ha questa specie di aureola, la commentiamo. Ho provato senza aureola, e sono andato lì a mangiare. È letale fare un cambiamento e andare via a mangiare. Succede sicuramente qualcosa di negativo. È venuto un troiaio, l'uccellino è degenerato in questa patacca. Va bene, questa che è successo? Che si è staccato. Si è staccato, la testa ha cominciato a portarselo in giro facendo questa caccola qui di plastica. Oppure il cubo di taratura. Questo è il cubetto, ci sono molti di questi oggetti fatti per vedere se viene bene. Ed è bello preciso, fatto con questa stampante. C'è questa specie di frignolo qui, questo è perché arrivato in cima andrebbe aggiustato il codice per dirgli smettila, smetti un po' prima, perché per inerzia la plastica va e lascia quella goccetta quando smetti. Però lo stesso cubo fatto dall'altra stampante delle officine Verdelli, ora dopo ve lo passo in mano, è un'altra cosa, molto più precisa. Questo anche perché è una generazione successiva, attenzione, sono sicuro che la Galileo prodotta ora ha delle migliorie. Più colori, sì, si può, però...
Il filo è quello lì,
Se... La macchina rende facile il cambiamento del filo, allora si può fare un pezzo fino a un certo punto di un colore, poi si cambia, eccetera. Ci sono però i costi, ovviamente salvo, macchine con più estrusori che ti mescolano, però allora per darvi un'idea dei costi, questa costava 600 euro, no, venduta al pubblico, due anni fa. La Campus Print che ora qui non c'è costa circa 1000 euro ed è la base proprio. Da lì in su si comincia macchine più estrusori eccetera, si va a 2000-3000 euro. Qui i cubetti io ve li passo così, perché questa è roba da toccare con le mani, anche l'alberino vi passo.
Ci poi sono chiaramente stampanti che lavorano con più
colori, potete toccare con mano la differenza di qualità eccetera, e potete eventualmente fare dei commenti. Poi c'è il dado grosso, il dado, lo stesso dado più piccino fatto con quel sistema di scalatura che ho visto, che vi ho fatto vedere prima. Non possono mancare i pezzetti Lego non stampati. Di solito quando andavo in giro nelle scuole facevo il Lego perché è evocativo, ecco. L'altra via è il software CAD. CAD è Computer Aided Design. Ve ne faccio vedere uno. Usando quello dell'Indire, ho scoperto che l'Indire ha fatto una bella copia di un sistema famoso che si chiama Tinkercad. E devo dire che è carino.
A proposito di Indire, l'Indire ha anche... La chiudete la porta anche perché c'è troppo rumore, ma non riuscirò a parlare. L'Indire, adesso ve lo metto sul forum, ha anche fatto un progetto su alcune scuole dell'infanzia che si chiama Maker at Scuola, sapete, con la solita at, no? E stampanti 3D nella scuola dell'infanzia, e hanno pubblicato un libro, un ebook che vi metto il link se lo volete vedere, perché è particolare, cioè scuola dell'infanzia parliamo, vi metto il link nel forum così risulta un'altra risorsa eventuale.
Questo che vi faccio vedere è uno, questo è Tinkercad, se cercate Tinkercad lo trovate subito, dei modi più semplici per creare dei modelli 3D, a partire da certe forme, manipolando le quali e combinando le quali si riescono a fare molte cose. Sono cose con le quali i bambini si divertono moltissimo, anche da piccoli. Questo è un accesso anche senza stampante 3D, far giocare i bambini con queste cose qui loro diventano subito creativi, fanno la seggiolina, il tavolo, la casina e via dicendo. Si usa molto facilmente, cioè si prendono gli oggetti, cioè io posso, ecco, questo è un oggetto, ora non ho la manualità perché è diverso tempo che non li uso, va bene? Ecco qua, si possono poi ingrandire, rimpicciolire e combinare insieme in una varietà di forme. Ma ora io sapevo usare, vabbè, ora non mi ricordo. Questo è completamente manipolabile, si può costruire quello che si vuole. Okay. E c'hanno e ha questo sistema che è quasi identico a Tinkercad, ha una variante che consente di disegnare a mano. Guardate come funziona. Ora qui il display, ah ecco qua, allora io posso qui disegnare e rifaccio un po' quello che avevo fatto ieri, che se mi è venuto troppo piccino. Vediamo se lo fa un po' più grosso. Faccio un disegno, a mano libera. Qui è meglio dire a dito libero. Facciamo dei petaloni. Qui sono andato troppo in su. Vai, un fiore un po' psichedelico. Inserisci. Ecco che l'ha trasformato, vedete, in una sorta di fiorellino in 3D. Questa maniera. Sul quale poi si può lavorare. Ecco qua, e poi una volta che uno l'ha fatto e aggiustato, ah ok, l'ha fatto e l'ha aggiustato, può combinare con altre cose eccetera, lo può esportare in vari formati, fra cui STL, quindi mi ritrovo il modello che stampo. E per esempio ieri io ho fatto questo. Ora questo non lo faccio così, ho fatto questo, è il fiorellino che avete visto prima, no? Naturalmente sempre con questa aureola, che ora poi commentiamo, va bene? Questo, la possibilità, ecco, io faccio vedere questo perché forse con bambini è dalla possibilità di applicare in quel contesto, perché tu li fai disegnare, cioè usare un software del genere per loro è semplice, possono esprimere creatività perché disegnano, va bene? E poi dopo si può provare a realizzare e farci delle cose, poi si possono realizzare piccoli oggettini che si possono inserire tanti tipi di pratiche, va bene? Naturalmente tenendo conto che fanno una ventina diventa un problema, cioè perché ci mette, guardate, cioè, questo che è piccino, vero è che ho scelto una configurazione di stampa lenta per avere più qualità, perché si può configurare affinché stampi più velocemente, e questo per esempio lo fa facendo fette più spesse, però fa prima, no? Ogni fetta ci mette un certo tempo, però ne fa meno e quindi fa prima. Però poi c'hai l'effetto delle fette, e quindi bisogna vedere. Però, allora, se questo ci ho messo 40 minuti a farlo, se scelgo l'opzione veloce metterà un quarto d'ora, 20 minuti, non è che, quindi, si fa presto a dire stampa 3D bello, è affascinante per certi versi, comunque, ma insomma, c'ha delle limitazioni ben precise, insomma, ecco.
Comunque, se guardate il libro, vi ho messo questo link al libro dell'Indire sul forum, si affrontano anche questi problemi, cioè come introdurre una tecnologia di questo tipo nella scuola dell'infanzia e quali prospettive apre, diciamo, per un tipo di scuola che comunque è legata alla costruzione, all'attività laboratoriale. Chiaro che però ci sono attualmente una serie di questioni da risolvere.
Quindi importante è di capire che le fonti sono due: o si prendono modelli belli e fatti, alterabili in certi parametri, entro certi limiti, li rimpiccioliscono, li allargo, li schiaccio, eccetera, eccetera, oppure si modellano da soli. Per modellarli bisogna giocare con software tipo questo che abbiamo visto. Ce ne sono altri di software, un famoso Blender che è usato da ragazzi più grandi per fare anche animazione, anche video o cartoni animati 3D. Blender è famosissimo, è tosto da imparare, è difficile. Poi dopo è potentissimo, va bene? Però è un estremo, va bene? Io lo imparai per provare a fare quell'accessorio che avevo fatto per l'acquario, per fare il feeder, per far andare tutti i chicchi dentro all'ingresso dell'acquario. Però diciamo che nel nostro contesto ha senso usare cose del genere. Allora, questi software producono comunque un file STL. Un file STL è un file che produce, questa si chiama anche file mesh, fammi vedere se compare qualche cosa. Ecco, qui si capisce, per esempio. Vedete cosa intendo dire? La mesh vuol dire che, cioè, avere un file STL vuol dire avere tre coordinate x, y, z per ciascuno di questi punti. Dopodiché la superficie è descritta a furia di triangolini. Veramente qui è chiaro che anche in fase di modellazione, quando si va a fare le cose più serie, si tratta di stabilire, perché se i punti sono tanti tutto diventa molto lungo, i file lunghi, i tempi di elaborazione si allungano. Se invece io riduco il numero di punti diventa tutto più trattabile, computer meno potenti, meno spazio sul disco, minori tempi di elaborazione, eccetera, ma l'oggetto viene descritto in maniera più grossolana. Quindi questo è il file 3D. STL produce una cosa del genere. Poi ci va messo dentro, in realtà, un software che è fatto di due parti. Lo slicer parte da quella mesh di punti per produrre una cosa fatta a fette, come in questo esempio qui, dove in realtà che cosa si descrive? Si descrive in ogni fetta il percorso che fa la testa e cosa deve fare. In pratica proprio c'è scritto: vai sul piano 0, vai nella coordinata XY di questo piano 0, poi comincia, vai nel punto a un millimetro estrudendo a questa velocità al secondo la plastica, fermati, vai in quest'altro punto, tutta una serie di comandi. In questo modo si disegna nel primo piano la prima fetta, poi si alza e continua, e questo qui quindi è trasformato in un file. Fra l'altro lo si legge con file, ci si può mettere le mani dentro, si può cambiare con blocco note volendo. Questo è il lavoro fatto dallo slicer. Poi da qui si va al software di comando della stampante, cioè è in realtà il software che prende questi comandi e li spinge uno per uno o a gruppetti al microcontroller, che è una scheda Arduino o qualcosa del genere, che processa questi comandi e li trasforma in movimenti della testa. Molti software integrano questa cosa. Cura fa tutte e due, fa lo slicing e poi dopo fa il software, fa la gestione del processo. Per esempio, ecco che lui qui fa vedere la stessa cosa, però sotto forma degli strati. Guardate. Questo è strato per strato, il percorso. Qui c'è, questo è il primo strato, e qui è il movimento che ha fatto la testa per andare dalla cosiddetta home, la casa qui in fondo, questo estremo, all'angolino dove ha cominciato a disegnare, dopodiché fa tutto il suo percorso e poi allo strato successivo, ora sono fitti, per cui ecco, strato 1, non ce la faccio nemmeno, ecco il secondo, il terzo, il quarto e così via. Vedete anche che i pezzi sono costruiti con una logica non banale, perché a un certo punto vedete che compare una specie di struttura interna? Questa è una delle cose che tu puoi determinare dentro. Perché? Ma perché i pezzi pieni, questo cubo per esempio dentro, c'è tutta una specie di struttura dentro, c'è molta aria, ma perché è inutile che sia piena? È plastica sprecata. Fra l'altro, viene molto più robusto e rigido, perché poi, specie alcuni tipi di plastica, ora vi dico che tipi di plastica, alcuni, se tu li fai pieni, tendono poi a deformarsi. Invece, se hanno questa struttura, li dà rigidità e non si deformano. Il livello di riempimento interno dipende, e a seconda dei casi lo può determinare. Io dico questi frammenti per dare l'idea di come si è articolato il discorso e come succeda che uno preso, avete visto già, io mi sono rientusiasmato perché in pochi giorni che ho cominciato a stampare pezzi, viene il pezzo che poi non, c'è qualcosa che non va, ecco che allora devi cominciare a cercare di capire, ma forse lo devo riempire meno, forse di più, cosa c'è che non va, strati più fini, meno fini, e così viene. Questa è proprio la versione già affettata, che è quella che sta di fatto, questo processo che io ho fatto così ora è il processo che lui sta portando avanti qui, e in effetti si intravede che è già comparsa dentro quella struttura,
si vede già,
anche lui dentro è fatto in quella maniera,
si vede già.
Poi questo va alla stampante, naturalmente questo è la clone 3D, quindi va alla stampante, però qui oppure va questo, cioè va alla stampante. Questo è la stampa 3D, proprio in due parole, è questa qui. Questo è un altro aspetto nel quale l'altra stampante facilita obiettivamente. Perché qui per cambiare il filamento io lo devo tagliare, dopodiché lo devo con l'estrusore, lo posso comandare a mano, mandare in su, e poi devo cambiare la bobina e reinserirlo qui dentro. Ecco, qui per inserirlo bisogna superare tre praticamente colli di bottiglia. Il primo è il buchino di ingresso, il secondo è cacciarlo fra ci sono due puleggine, le quali sono un po' a pressione, sono loro che muovono e che girano così, quindi la quantità di plastica che viene erogata è determinata da queste due rotelline che girano, quindi bisogna arrivare lì, dopodiché superato questo c'è un altro buchino per entrare qui. Questa a volte stai lì che è storto, lo rigiri, non è proprio immediato, a volte la azzecchi la prima, a volte no. Va bene? Sono particolari, però sono i particolari che, come prima, no, avete visto che ti inceppi, non vai avanti, avevi un piano, quindi qui è effettivamente più semplice, perché te caricamento di un filamento, allora vabbè, attacchi la spina, queste robe, d'accordo, poi pigi sopra, c'è un tasto giallo, lo pigi. Poi lo infilzi il... Non capisco. Andiamo. Ecco. Infilzi il filo in questo tubino qui. e quello entra facile, lo pigi finché senti che è duro, però non è un ostacolo che tu devi superare. Una volta che è duro, tu qui c'è una lucina, c'è un LED blu, aspetti che sia blu. Quando è blu, ecco questo LED qui, a quel punto pigi e tieni premuto un tasto che è verde e senti che comincia a chiapparlo. Sono anche lì, ci sono queste due puleggine che lo tirano giù e scende giù. Quando è andato un pochino, basta, è messo il filamento. Si fa molto molto presto, ne ho provate diverse, è veloce. Questo è un ottimo sistema, questo va bene. Ok. Poi,